la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio, martedì 28 luglio, la nostra newsline, l'informazione locale che non solo da scaletta ma anche come priorità dal punto di vista delle notizie vede l'apertura dedicata all'evoluzione meteorologica, giorni bollenti in settimana, le temperature arrivano a 40, leggiamo di spalla da Repubblica, ormai la conta la stiamo tenendo, arriveremo alla quarta ondata di caldo, ma ci facciamo dire di più da Tommaso Torrigiani dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, non so se è la quarta o se è un'unica lunghissima ondata di calore che sta caratterizzando questa rovente estate del 2026. Sì, purtroppo l'alta pressione si va irrobustendo nuovamente sul Mediterraneo centro-occidentale e arriverà aria ancora più calda nei prossimi giorni. Grandissimo caldo atteso nuovamente in Spagna, Francia, ma anche sull'Europa centrale, addirittura ai 40 gradi si potranno raggiungere anche in alcune città come Praga e Vienna, quindi valori veramente fuori scala. Un'ondata di calore che interesserà anche il centro-nord dell'Italia e quindi la nostra regione. Già questa mattina comunque abbiamo valori come al solito superiori ai 20 gradi su gran parte della regione. Quest'oggi le massime attese in città, cioè su Firenze intorno ai 36 gradi, e purtroppo sì, nei prossimi giorni è atteso un graduale lento aumento delle temperature e si potrebbe in effetti arrivare a sfiorare i 40 gradi a partire dalla giornata di sabato. Le condizioni saranno prevalentemente stabili, ci sarà forse qualche temporale estivo sui crinali appenninici dell'Appennino settentrionale, ma sono fenomeni veramente brevi e localizzati appunto sulle vette più alte del nostro Appennino e non favoriranno dei cali delle temperature particolarmente importanti, quindi purtroppo ci dobbiamo abituare e dovremo affrontare un'ulteriore ondata di calore.
Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie all'AMA che sentiremo domattina, una breve pausa e torniamo in Newsline.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato. Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace. Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge.
La sposa del vento, la tormentata storia d'amore dietro la più importante opera del pittore Oscar Kokoschka. Un racconto in cuffie Silent System accompagnato da una performance in realtà aumentata. Giovedì 30 luglio alle 21.15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Unirica, la Fiera delle Meraviglie, Festival delle Arti di Strada. Giocoleria ed equilibrismo, circo contemporaneo, performance sul trapezio e i trampoli, installazioni e personaggi straordinari per un viaggio fuori dall'ordinario. Ed inoltre mercatini, installazioni artistiche e food truck. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto dalle 19 a mezzanotte, Villa Caruso, Bello Sguardo, Lastra Assegna. Biglietto 12-10 euro, ridotto 8, gratuito fino ai 12 anni. Info e programma comune.lastra-a-signa.fi.it.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla, un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027 in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Alle 8:10 andiamo a leggere le principali notizie di oggi, apertura per Montedomini sia sul Corriere che sulla Repubblica, che titola "I vertici non si toccano ma cambieranno le regole per gli affitti", il virgolettato. In Consiglio Comunale l'assessore Paulesu annuncia che non ci saranno dimissioni per il caso degli alloggi locati ai turisti, maggioranza compatta su Funaro, AVS avverte non accada più. Lo stesso dal Corriere, con un taglio di titolo diverso, puntando sul PD, corre ai ripari, riscrivere le regole per le case, l'intesa raggiunta, Fossi mai più, è il virgolettato che riprende quanto dichiarato ai nostri microfoni proprio ieri mattina dal segretario regionale del Partito Democratico, faccia a faccia in Palazzo Vecchio tra il segretario Gianassi e gli alleati, poi l'accordo pieno sostegno a Funaro. Di taglio alto la fotonotizia riguarda naturalmente Ponte al Alpino. Operazione Ponte Alpino, la struttura sostituita di notte, Salvini a Firenze per il cantiere, ecco il nuovo Ponte Alpino, disagi contenuti per i viaggiatori. Allora, facciamo il punto sui lavori che sono stati portati avanti per il nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze, ricordandovi che fino alle 11 di giovedì 30 luglio resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, necessaria per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni. Sentiamo, dicevamo, l'ingegnere Andrea Esposito, responsabile verificazioni industriali di Ferrovie, ai microfoni di Domenico Guarino.
Allora, i lavori stanno procedendo regolari, questa notte è stato fatto il varo della travata metallica e adesso è stata fatta tutta un'attività di puntellatura della travata, perché poi nel corso del pomeriggio verrà fatto il getto della soletta in calcestruzzo armato. Verranno gettati 100 metri cubi di calcestruzzo, quindi sono altri 200 tonnellate che si vanno ad aggiungere alle circa 550 tonnellate della travata in acciaio. Nei prossimi due giorni avverrà la maturazione del calcestruzzo, che quindi diventerà solido, una struttura unica insieme alla travata metallica. La notte fra mercoledì e giovedì verranno levati i puntelli, poi ripristinata la linea della trazione elettrica per i treni e nel corso della mattinata si potrà riprendere la circolazione dei treni.
Dal punto di vista della circolazione dei treni e gestione dei passeggeri, che notizie avete?
Allora, per ora sta procedendo tutto bene, lo schema di gioco è lo stesso che abbiamo avuto a inizio luglio, quando c'è stata la fase di rimozione dell'impalcato precedente, e quindi ci sono i servizi dell'alta velocità che sono deviati due treni l'ora sulla linea tirrenica, quindi venendo da Milano si arriva a Firenze Santa Maria Novella, Pisa, Civitavecchia, Roma, e poi ci sono altri servizi dell'alta velocità che sono attestati a Santa Maria Novella per i collegamenti verso nord, a Firenze Campomarte per i collegamenti verso sud, e poi dei servizi di bus che collegano le due stazioni per garantire il proseguimento del viaggio ai viaggiatori.
E sul fronte dei viaggiatori, appunto, si registrerebbero meno disagi di due settimane fa, quando entrò in vigore la prima fase dei lavori. Sentiamo dunque la voce di una persona che da Figline ieri doveva arrivare nel pomeriggio a Roma.
Ok, sì. Come sta andando?
Male, per forza. Sono partito stamattina alle 9 da Figline Valdarno, dove abito, sapendo del disagio. E aspetto le ore 14 per prendere il treno.
Ma come mai?
Avevo un treno che praticamente mi partiva alle 12 da Santa Maria Novella e per arrivare a Roma ci impiega 4 ore. Al che sono al lavoro, ho chiamato la mia azienda, ho detto guarda, vedi un attimino se riesci a fare qualcosa, ma alla fine le due ore che non faccio in treno le sto facendo qui a Campo di Marte, quindi arriverò sempre comunque alle 16 a Roma. Beh, diciamo che questa stavolta è un disagio più consistente, però nei giorni normali la differenza non è chissà quanto, quindi siamo messi veramente male.
insomma, meno disagi, ma non per tutti, dobbiamo dire. Questa è la testimonianza che vi abbiamo riportato rispetto comunque a un servizio informazioni destinato ai pendolari dei treni regionali, però in questo caso che è stato rafforzato. I passeggeri di Italo vengono indirizzati verso la vicina via Masaccio, dove ad attenderli c'è un bus gratuito per trasportarli fino alla fermata della tranvia, da cui poi proseguire verso Santa Maria Novella. Informazioni e dettagli che trovate anche sul nostro sito controradio.it e video anche sui nostri canali crossmediali. Fotonotizia invece sulla Nazione riguarda la tragedia bagno a Ripoli. Parliamo della morte del giovane Edoardo Varvarito, deceduto mentre era in sella al suo scooter. Morire a 17 anni, il titolo: l'impatto frontale violentissimo con la parte anteriore di un bus, il dolore della città. Testati di cordoglio ieri dal sindaco di Bagno a Ripoli, dalla sindaca di Firenze e dal primo cittadino di Prato. Di taglio alto invece richiamo sulla vicenda del Forteto, i legali delle vittime, il nodo dei risarcimenti, le 17 cause civili incagliate, nessuna offerta dal governo, ovvero l'allarme del pool di avvocati delle vittime che ieri ha tenuto una conferenza stampa. Da maggio stiamo aspettando le proposte di conciliazione, come suggerito dal Tribunale di Genova, stupiti da questo loro silenzio. Forteto, l'incaglio dei risarcimenti, oltre all'annuncio della proposta di legge di Fratelli d'Italia di istituire un fondo destinato alle vittime della comunità Setta, fondata da Rodolfo Fiesoli, a cui venivano assegnati in affidamento bambini dal Tribunale dei Minori di Firenze, restano pendenti 17 cause presso il Tribunale di Genova non ancora definite. Allora, sentiamo su questo l'avvocato Marco Noferi, che appunto è difensore delle vittime.
È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. Aggiungo che il Tribunale di Firenze, sezione fallimentare, delle nostre 17 vittime che assistiamo in questo procedimento, 13 di queste vittime, le loro domande, con tutta la documentazione di cui dispone la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel procedimento di Genova, è la stessa documentazione che ha avuto il Tribunale di Firenze, e il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l'ammissione, quindi il diritto al risarcimento e gli importi, e si parla di importi non di 100.000 euro ciascuno, ma si tratta di importi molto più importanti. Quindi quando si dice che il risarcimento deve essere un risarcimento integrale, cioè non può essere un regalo, un riconoscimento, una tantum, cioè l'istituzione di un fondo, secondo me, capisco che sia un qualche cosa per contribuire a coloro che forse nemmeno giudizialmente possono più azionare delle domande, perché magari c'è stata una prescrizione dei termini, ci sono tante altre ragioni, ma altrimenti chi, poiché nessuno, lo ribadisco, nessuno ha mai fatto una proposta risarcitoria fino ad oggi, e se le vittime hanno ottenuto un qualche cosa, le hanno ottenute dovendo sobbaccarsi ovviamente l'incarico, i costi di un procedimento giudiziale.
E questo per quanto riguarda il Forteto. Intervista e approfondimento che trovate sul nostro sito controradio.it, così come la vicenda del clochard ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano a San Vincenzo dopo una tentata aggressione con coltello da parte del clochard a passante allo stesso vigile. Scudo per il vigile urbano che ha sparato al clochard, leggiamo dal Tirreno di oggi. San Vincenzo, la procura pensa al 45 bis del DL sicurezza. La Polizia di Stato ha già acquisito i video delle telecamere che hanno ripreso ciò che è accaduto domenica scorsa davanti alla Coppa di San Vincenzo. La procura, una volta analizzati gli atti che fino a ieri mattina non aveva ricevuto, dovrebbe applicare il nuovo registro previsto di recente nel decreto sicurezza, il modello 45 bis, dunque lo scudo. Alle 8:21 minuti ci occupiamo di un'altra estate, non quella delle vacanze, dei viaggi, del tempo libero, ma quella vissuta da chi affronta una malattia oncologica in fase avanzata e delle famiglie che ogni giorno sono accanto ai propri cari. Parliamo infatti dell'estate dei caregivers, lo facciamo con la LILT di Firenze e con la psicologa e psicoterapeuta della LILT, Alice Maruelli. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno e grazie per averci dato questa possibilità di parlare
Maruelli,
di questo aspetto.
Parliamo appunto di questa dimensione di una quotidianità che nella fase stagionale estiva vede un ulteriore bisogno, no, di sostegno. Ci vuoi raccontare appunto la quotidianità di un caregivers in un'estate che come appunto siamo abituati a vedere viene aggravata da un senso forse anche di solitudine rispetto a una quotidianità lavorativa, routinaria? Come viene affrontata questa estate, questa stagione così fragile?
Sì, allora diciamo questo termine caregiver che ormai viene utilizzato, che poi si traduce nella nostra cultura come colui che si prende cura in maniera gratuita e con amore di chi sta male, è una figura che ormai noi vediamo come un secondo paziente, possiamo definirlo, perché ha una sofferenza, un carico fisico e mentale pari a volte a quello della persona che soffre. Quindi diciamo la difficoltà è di tutto l'anno, perché comunque forse ancora di più dover lavorare e gestire nella propria agenda anche le visite e le indagini diagnostiche di chi sta male è molto complicato. L'estate ovviamente tutto si aggrava, perché si parla di persone che vanno in vacanza, che mettono foto di lidi e quant'altro, e la persona che sta accanto a chi soffre non si può allontanare, non si vuole allontanare, perché nella nostra esperienza come legatumori vediamo che c'è proprio quasi a volte una simbiosi, no? Tra chi sta male e chi sta accanto. Quindi il nostro compito, il nostro dovere come ente che sostiene, che supporta il malato oncologico è di occuparsi anche di chi sta male accanto a lui, quindi è chi in realtà dovrebbe sostenerlo. E per questo che abbiamo pensato di offrire del sostegno. Innanzitutto esiste a Firenze da oltre 30 anni un centro di aiuto al malato oncologico che si chiama CAMO, e che è un servizio domiciliare che fornisce ausili sanitari a domicilio, e questo è un grande sollievo per le famiglie. E non solo, fa da tramite con servizi di cure palliative dell'azienda sanitaria di Firenze per mettere in contatto le famiglie con il medico di medicina generale e i servizi del territorio. Quindi
è un servizio, questo, dottoressa, che è attivo tutto l'anno?
Sempre, sempre.
E che immagino veda mai un rafforzamento del bisogno, delle richieste anche in questo periodo?
Assolutamente, diciamo che il CAMO si attiva nell'arco di 24-48 ore, quindi diciamo che non c'è la pausa, no, estiva. Noi abbiamo la sede appunto in Viale Giannotti, ma i nostri servizi sono operativi su tutto il territorio, quindi fiorentino e nella provincia, quindi non possiamo diciamo prendere pausa nell'estate, non sarebbe possibile abbandonare le persone.
Ci racconta quindi quali sono le principali richieste che nell'ambito appunto familiare vi vengono richieste soprattutto in questa stagione?
Sì, in questa stagione in ambito familiare ci viene richiesto questo supporto. Diciamo che la nostra intenzione è di fornire aiuti concreti, quindi oltre a il supporto psicologico, no, che può avere una grande importanza, il nostro obiettivo come Lega e italiana per la lotta contro i tumori è di dare sostegno concreto, quindi portare a domicilio anche semplicemente una carrozzina in più o un deambulatore perché non si trovano, un portaflebo, un semplice portaflebo dei mesi in cui invece queste cose non sono reperibili, cambia molto la situazione di stress che una famiglia può affrontare. E poi anche a vedere arrivare delle persone a casa, no? Quindi avere una persona che ti accoglie, che ti sorride, non ti lascia solo in qualche modo. L'altro supporto che noi diamo è al centro di riabilitazione oncologica, è un supporto più in presenza, quindi dove offriamo colloqui psicologici individuali e familiari, quindi tutte le persone. In questo periodo vediamo tanti figli di persone che stanno affrontando un percorso oncologico, che possono venire da noi con una ricetta del medico di base anche in questo periodo, quindi cerchiamo, no, di arrivare dove riusciamo a arrivare per non lasciarli da soli, perché in qualche modo sappiamo che questi mesi sono i più difficili perché c'è, diciamo, la rete sociale sparisce. Ma anche, diciamo, quelli invernali non sono da meno.
Quindi... È chiaro. Ora noi vogliamo accendere, diciamo, un microfono su, dicevamo appunto, una condizione stagionale in cui le fragilità possono acuirsi come percezione, no? Come senso di solitudine. Però, come ribadisce la LILT, la cura non riguarda solo chi è malato, ma anche chi gli sta accanto, e questi servizi sono fondamentali. Noi la salutiamo, la ringraziamo, ricordando per qualsiasi informazione legatumorifirenze.it. Grazie alla dottoressa Maruelli per essere stata
mille.
Con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Oggi, diciamo, la nostra newsline ha un taglio medico, sanitario, sociale. Vogliamo darvi un po' di informazioni e strumenti di servizio, ma anche interessanti di approfondimento. Partiremo da uno studio, dopo il GR di Popolare Network, che si concentra sulle potenzialità benefiche sulla nostra salute della combo, possiamo dire, aspirina e dieta pesco-vegetariana. Tutto questo fa parte di un appunto studio, di una ricerca dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR in collaborazione con l'Università di Firenze, e ve ne parleremo tra poco. Rimanete con noi.
To keep my place, just to keep my place, just to keep my place.
Sono le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
attesa per gli incontri del presidente degli Stati Uniti Trump con il premier ucraino Volodymyr Zelensky e con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu, previsti per il pomeriggio. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, anche grazie agli attacchi condotti da Kiev in profondità nel territorio russo, questa notte ha ricordato di poter colpire Mosca inviando centinaia di droni sulla regione. In Medio Oriente invece la guerra è di fatto in pausa e Trump fa sapere di stare dando un'altra chance all'Iran dal punto di vista diplomatico. Un tema destinato a creare frizione con Netanyahu, che spinge per una nuova escalation.
Intanto oggi in Iran sono state eseguite condanne a morte di due uomini accusati di essere stati coinvolti nella morte di quattro agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio. C'è preoccupazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per altri 10 giovani che sono stati condannati alla stessa pena.
Ore decisive per gli incendi in Spagna. Le autorità temono che l'arrivo di venti da sud e con loro quello della nuova ondata di calore prevista sull'Europa per i prossimi giorni possa rendere ancora più difficile tenere sotto controllo i roghi, in particolare nelle zone di Avila e Madrid. In Francia invece è stato domato l'incendio nelle Lande, 15.000 le persone che potranno tornare a casa e la situazione anche nella Gironda è descritta come stabilizzata. Sale a 93 il numero di vigili del fuoco feriti.
Il movimento degli scarafaggi, l'organizzazione studentesca indiana, ha denunciato che nonostante gli accordi il governo non ha ancora rilasciato i manifestanti arrestati. Gli scarafaggi sabato hanno ottenuto le dimissioni del ministro dell'istruzione dopo settimane di mobilitazione e avevano accettato anche di interrompere le proteste a patto che nessuno di loro subisse ripercussioni legali. Sarebbero invece almeno un centinaio i manifestanti detenuti.
È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo CT della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quello di Roberto Mancini e quello di Antonio Conte. Ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano, dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, quello sportivo, con la scelta poi bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale per i legami di Pirlo con una società di scommesse russa e quello politico interno con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio.
Governo e sindacati oggi si vedranno per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'acciaieria, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto presente ancora negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
E un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 in una ricicleria di rifiuti a Novate Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Un'alta colonna di fumo è stata visibile da diverse zone della città. I vigili del fuoco sono all'opera per lo spegnimento delle fiamme, le cui cause sono ancora da accertare. Un uomo, il custode della struttura, è stato ricoverato per un'intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
Sono le 8:34 minuti, noi ci risentiamo alle 9:30, un buon ascolto.
Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna. In A12 chiuso per lavori lo svincolo di Pisa Nord provenendo dalla A11 15. In Fipini verso Firenze, code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti, 4 km di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, per un incidente, code tra Firenze Scandicci e Scandicci e in uscita Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Io credo nei miracoli che la gente può fare.
Sotto gli alberi degli Orti Civici di Santa Chiara a Lucca c'è qualcosa che non ti aspetti. È l'estate bastarda. Cinema, musica, spettacoli dal vivo e molto altro per vivere insieme questa calda estate. Dal 30 luglio al 2 agosto a Lucca Mai. Piccolo festival di fantascienza con talk, cinema, musica, installazioni e videoarte. Ospiti speciali Gary Frank e Maurizio Colombo. Un progetto dell'associazione Fermento con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca. Seguici sui social.
Contro Radio.
And you were missing. Honestly, I thought you weren't allowed. Me, we, me, no, me, no, me. All eyes on me. You solely and see. Tristan is broke, selling his bankroll. And then you figure out you'll kill the seamless courtesy. I cut you anyhow. Do it, do it, do it, do it me. Didn't I tell you then? Didn't I tell you not to start up? I'm not that innocent. What would I lie, lie, what would I lie? What would I lie? What would I lie, lie, what would I lie? What would I lie? I tried a thousand times. I do regret. I count to three. Didn't I tell you when? Didn't I tell you when to settle? Didn't I tell you then? Didn't I? It's not so kosher. I got that picture at the zoo. I'll ride a vulture. You try to tell me what to do. Didn't I let you win? Didn't I make it so much better? Didn't I let you win? Didn't I?
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e, come anticipato, ci occupiamo di uno studio coordinato dall'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Firenze, che confermerebbe come una dieta pesco-vegetariana, se associata all'aspirina, migliorerebbe la salute intestinale. Ma in che modo? Noi lo chiediamo e ci facciamo raccontare un po' la sintesi di questo studio, che non parte da oggi, dalla ricercatrice del CNR IBA che ha coordinato lo studio, la dottoressa Carlotta De Filippo. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per questa opportunità di poter raccontare questa storia che è iniziata appunto da un po' di tempo fa.
Ecco, è una ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports che, appunto, dicevamo, non viene da oggi, però mostra degli elementi ulteriori di approfondimento molto interessanti.
Esatto. Allora, questo studio nasce sostanzialmente da cercare di capire quanto la dieta può diciamo modulare e prevenire il rischio del tumore del colon retto. Ora sappiamo che il tumore del colon retto dipende dalla predisposizione genetica, ma soprattutto da fattori ambientali che sono tra l'altro modificabili, in particolare l'alimentazione. Noi sostanzialmente abbiamo cercato di capire se una dieta considerata protettiva, come una dieta ricca di alimenti vegetali, pesce, potesse essere affiancata da un intervento farmacologico antinfiammatorio. Quindi cosa abbiamo fatto? In chiaramente modelli animali geneticamente predisposti al tumore del colon retto, abbiamo visto che la dieta pesco-vegetariana ha ridotto in maniera significativa la formazione di tumori, soprattutto nel colon, e l'aspirina sostanzialmente ha aggiunto un'ulteriore azione protettiva, quindi la possiamo considerare come un'azione additiva, non propriamente sinergica, e riducendo poi anche proprio i segnali dell'infiammazione. E il risultato più interessante è che questi effetti sono accompagnati dai cambiamenti del microbiota intestinale, che sostanzialmente è un po' il regista in tutta questa storia a livello intestinale.
Ecco, il microbiota intestinale è un mondo, diciamo, che è sempre più oggetto di attenzione, volendo anche per tutto ciò che passa anche in maniera non corretta, diciamo, attraverso i social, le varie diete, no, che possono, esatto, influire. In questo senso, invece, in un'ottica di prevenzione, con queste scoperte, cosa possiamo aggiungere di positivo?
Allora, la cosa importante è sempre ricordare che appunto il microbiota è questo enorme ecosistema di microrganismi che vive nel nostro intestino. Siamo sempre a parlare batteri buoni, batteri cattivi, però dobbiamo sempre più considerarlo come un vero e proprio ecosistema che coopera con l'organismo e ospite, come siamo noi, e per produrre tutta una serie di sostanze anche proprio protettive. Quindi praticamente questi microrganismi trasformano quello che noi mangiamo in sostanze che possono essere benefiche, possono essere neutre o potenzialmente dannose. È per questo, dallo studio precedente che avevamo condotto, in cui avevamo comparato l'effetto di una dieta a base di carne rossa e carne processata verso una dieta pesco-vegetariana, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che sostanzialmente il microbiota riesce a trasformare o una dieta a base di carne rossa e carne processata o la dieta pesco-vegetariana in sostanze che possono essere o procancerogene oppure, nel caso della pesco-vegetariana, protettive.
Ecco, dottoressa, ora non è che una persona ascoltando, no, questa intervista sintetica rispetto alla ricerca, certo, che è stata condotta, si può mettere a mangiare verdura, pesce e abbinarlo all'aspirina in maniera autonoma. Cioè, come deve essere gestito poi questo all'interno di una dieta individuale a fronte delle scoperte che portate avanti?
Allora, il messaggio che voglio dare è che non è che dobbiamo prendere l'aspirina per ridurre il cancro del colon. Siamo ancora in una fase preclinica e voglio sottolineare, qualsiasi trattamento farmacologico deve essere deciso dal medico. Il messaggio che voglio dare riguarda soprattutto la dieta, cioè che le nostre scelte quotidiane possono modificare il microbiota e contribuire a creare un ambiente intestinale meno infiammatorio. E quindi una dieta varia, ricca di alimenti, vegetali e fibre, con un consumo limitato di carne rossa e soprattutto lavorate, quindi io nel senso non voglio dire chiudiamo queste interviste e tutti devono diventare pesco-vegetariani o vegetariani, assolutamente. Come tutte le cose è il consumo limitato, e questo è appunto un consumo limitato di carni rosse soprattutto lavorate rappresenta uno degli strumenti di prevenzione che abbiamo già oggi. Quindi l'altro messaggio che voglio dare è che studiando il microbiota potremo forse rendere queste strategie sempre più personalizzate. E quindi dobbiamo prendere tutti l'aspirina? No, lo studio è, come ripeto, è stato condotto sul modello animale, non rappresenta un'indicazione terapeutica. L'aspirina però, proprio perché l'aspirina può avere effetti indesiderati, deve essere assunta soltanto quando indicata dal medico. E basta mangiare pesce e verdura per evitare il tumore? No, la prevenzione non dipende da un singolo alimento e nessuna dieta azzera completamente il rischio. Conta il modello alimentare complessivo insieme allo stile di vita, agli screening e alla valutazione chiaramente dei fattori individuali.
Tutte queste componenti contribuiscono, diciamo, a disincentivare un terreno che sia favorevole poi da un punto di vista cancerogeno. Ma ci scrivono, perché noi magari diamo anche per scontato, è bene essere precisi, lei grandissima disponibilità, certo, ha cercato anche di rispondere autonomamente a delle FAQ, diciamo, no? Domande frequenti che potrebbero arrivare. Ci scrivono: che vuol dire carni processate? Ora, molti lo sanno, ma c'è anche chi non ha identificato, certo, questa definizione.
Certo. Le carni processate sono tutte le carni conservate, per cui stiamo parlando di salumi e tutti i processamenti, può essere prosciutto cotto, würstel, tutte le preparazioni che sostanzialmente hanno bisogno di essere conservate perché non è carne fresca, e quindi sono state trattate con sostanze come nitrati, nitriti, e questo processamento chiaramente, siccome le sostanze stesse che servono a conservare la carne sono potenzialmente cancerogene, aumentano il rischio. Questo non vuol dire che non bisogna mangiarsi una fetta di prosciutto oppure come si dice, un würstel ogni tanto, questo non vuol dire, però ecco, ridurre il più possibile il consumo di questo tipo di alimenti.
Ecco, Paolo ci scrive: è meglio parlare di alimenti altamente processati, qui saliamo anche di livello.
E è un altro discorso, ecco. Alimenti, perché poi io sto parlando di carni processate, e sugli alimenti processati c'è una grande discussione anche in ambiente scientifico, un importante ricercatore italiano che lavora in Olanda, Vincenzo Fogliano, ha ben definito questo tipo di cosa, cioè ad esempio una porzione di farro alle verdure che compriamo al supermercato già impacchettato è un cibo processato. Ora, voi mi capite che un conto è mangiare una porzione di farro con verdure, un conto è mangiare ad esempio un würstel, patatine congelati o altro. Quindi anche lì sul cibo altamente processato dobbiamo sempre stare attenti il valore nutrizionale che porta questo alimento. Proprio perché un conto si parla di farro e verdure, un'altra cosa.
È chiaro,
dobbiamo cercare di prepararci il cibo il più naturale possibile, però la vita di oggi spesso ci porta anche a fare delle scelte un po' obbligate, perché siamo di corsa, a pranzo ci compriamo una vaschetta, non so, di qualcosa di già pronto. Però ecco, non demonizziamo a priori la parola processato, dipende da cosa è processato.
Grazie anche per questa ulteriore specifica alla dottoressa Carlotta De Filippo, ricercatrice del CNR IBA, che ha coordinato lo studio che in qualche modo abbiamo cercato di sintetizzarvi oggi. Grazie ancora per essere stata con noi. Buon lavoro a tutto lo staff.
Grazie a voi. Grazie, grazie mille.
Minuti al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Oltre a porci altre domande sulla ricerca che vi abbiamo sintetizzato e che ci induce a tornare sull'argomento perché è tema di forte interesse, ci mandate una foto, un nostro ascoltatore, su relativamente a una colonna di fumo che verrebbe avvistata in zona Peretola. Dobbiamo ancora localizzare precisamente di cosa si tratta e dove, ma grazie per l'informazione. Se avete ulteriori ulteriori info o foto al riguardo, mandateci le vostre informazioni al nostro numero WhatsApp. Ultimi 5 minuti prima della trasmissione Rischio Zero, che andrà in onda alle 9, li vogliamo dedicare alla nomina del nuovo presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio regionale, Andrea Vannucci. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte coloro e tutti coloro che sono all'ascolto di Controradio.
Una settimana fa la nomina, subentrato a Matteo Bifoni, ma già membro di questa commissione nella precedente legislatura, voce e impegno noto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Controradio, uno fra tutti l'obiettivo dello psicologo di base, che davvero in qualche modo, no, è stato un elemento che si porterà dietro anche in questa legislatura come prosecuzione. Immagino, Vannucci, perché ci arrivano tante richieste anche di questa esperienza laboratoriale toscana che tanto successo sta avendo e che in maniera sempre più diffusa si vorrebbe sul territorio.
Sì, grazie Chiara per l'invito di stamani, e sicuramente quella è stata una scelta giusta, corretta e che è servita a tante persone. Insomma, i dati dell'esperienza sono lì e ci dicono che c'è stato un servizio che è stato in grado di intercettare un bisogno e di dare una risposta appropriata, e questo sicuramente farà parte del prossimo piano della salute mentale, per diventare un servizio non più sperimentale ma strutturato. Poi ci sarà da lavorare anche su tantissimi altri aspetti. Adesso ci abbiamo una proposta di legge, quella sul social freezing, sempre a firma mia, per la crioconservazione degli ovuli delle donne in età fertile, e poi con Iaco Meglio siamo partiti proprio in questa settimana con la proposta per l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, e poi ovviamente c'è da fare tutto il lavoro in relazione a ciò che arriva dalla Giunta, ciò che arriva dalle ASL e a quello evidentemente che invece come commissione Aggiunte ASL vogliamo proporre, vogliamo sostenere, per portare avanti, individuare per priorità. Quindi insomma sarà davvero un lavoro bello da portare avanti. Adesso si tratta di iniziare, ecco. Anche se per me, che sono lì in quella commissione da 5 anni e mezzo,
insomma sa di cosa però stiamo parlando a fronte
di, sì, mi auguro proprio di sì, mi auguro
nonostante
di sì.
Insomma, che l'ambito sanitario sia fra quelli non solo più delicati ma anche più complessi,
ovviamente, perché poi la commissione contempla anche la casa, che in questo momento è un tema, e non solo in questo momento ma diciamo soprattutto in questo momento, è un tema che riguarda davvero una priorità per tantissime famiglie della nostra regione. E poi c'è lo sport, che insomma per me è un pezzo di cuore, insomma qualcuno si ricorderà, ma che da qualche anno è diventato addirittura un diritto costituzionale, quindi insomma va garantito, e va garantito come si deve. Quindi
ex assessore allo sport del Comune di Firenze, lo ricordiamo, Vannucci. Abbiamo pochi istanti e anticipiamo che poi venerdì avremo proprio l'assessore alla sanità nei nostri studi, Monia Monni, ma noi la ricordiamo anche per un forte impegno nell'ambito della salute e digitale, con i patti digitali e con un percorso che riguardava i giovani e le nuove tecnologie. Anche questo fa parte della salute della persona?
Assolutamente sì, come fa parte anche tutto ciò che è stile di vita, e poi appunto fa parte anche la materia più conosciuta come sociale, oltre che sociosanitaria. Quindi insomma è davvero una commissione che si occupa di tante materie, di tante cose, con tante competenze che stanno a cuore alle Toscane e Toscani. Quindi insomma sarà un bel impegno, una bella responsabilità, e mi auguro evidentemente di ripagare, ecco, quello che sono le aspettative che io per primo mi sono fatto, nel provare a portare un contributo positivo, ecco.
E speriamo di seguirla anche nei risultati di questa attività. Grazie, ancora buon lavoro a Andrea Vannucci, neopresidente Commissione Sanità in Consiglio regionale. Qualche istante ancora per aggiornarvi. Abbiamo detto di una foto che ci è arrivata su una colonna di fumo che era avvistata in zona Osmannoro. Ci arrivano altre foto e altre informazioni. La si vede anche dalla collina sopra Antella, ci scrive Elisabetta, e ci confermano, questa è molto più ravvicinata, Osmannoro via Pratese tra la Volkswagen e il Monte dei Paschi, ditta di Pellami a ringrosso. Questo è quello che si vede dal parcheggio della Coppa di Sesto Fiorentino. Un'informazione veramente importante, come sempre voi siete le prime sentinelle dell'informazione sulle nostre frequenze. Vi terremo aggiornati su questa notizia. Tra poco, seconda puntata di Rischio Zero sulla salute e sicurezza sul lavoro in collaborazione con CGL e Inca. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi IPN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Anomaly in concerto, evento di chiusura del Hee-Ho Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul. Musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lenga Zibao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichi Castenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
I'm
Rischio zero. La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGIL Toscana.
Le 9 passate da 8 minuti, visibili anche sui nostri canali cross mediali, dunque su Controradio TV, seconda puntata di Rischio Zero, una trasmissione che periodicamente una volta al mese dedichiamo alla sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ognuno di noi, una trasmissione a cura di CGIL Toscana in collaborazione con Inca e con professionisti ed esperti per conoscere misure vigenti, le storie, le novità sul tema. Questa seconda puntata è dedicata in particolar modo al patronato Inca CGIL, i servizi di assistenza e tutela per la sicurezza sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. Io saluto le ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Monica Stelloni, segretaria CGIL Toscana, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
E anche Cristina Moriconi, coordinatrice del patronato della CGIL in Toscana.
Buongiorno.
Grazie per essere qui. Avremo anche altri contributi in apertura di trasmissione, perché torniamo su un tema in apertura, Stelloni, che ha caratterizzato la prima puntata di Rischio Zero e purtroppo è un tema quanto mai attuale, quello del caldo e della sicurezza sul lavoro. Le recenti ondate hanno provocato la morte di diversi lavoratori in Italia, un operaio 64enne a Latina mentre lavorava al cambio di piastrelle su un terrazzo, un operaio di 54 anni colto da malore improvviso in un cantiere fotovoltaico, due operatori ecologici sul territorio del Fiorentino, sappiamo poi dei vigili del fuoco, un decesso e un malore che si sono verificati in Sicilia. Insomma, è una situazione che definiamo emergenziale, ma che dovrebbe essere strutturale nella capacità di affrontarla.
Esatto, mancano organizzazione del lavoro, no? Però questo non deve stupirci, perché nelle catene di appalti e di subappalti l'organizzazione del lavoro si fa sempre più leggera ed evanescente. Quindi la principale responsabilità sicuramente è quella di continuare ad appaltare e subappaltare ad aziende sempre meno strutturate.
E quindi da questo punto di vista il tipo di rapporto contrattuale incide sull'organizzazione e anche sulla tutela?
Incide assolutamente, perché un modello organizzativo, un'organizzazione del lavoro, noi l'abbiamo visto anche dentro le piccole aziende artigiane, l'innovazione organizzativa produce più fatturato, ma produce anche più sicurezza, perché dove sono sotto controllo gli elementi ci sono minori rischi, perché i rischi sono tanti, a partire dal rischio psicosociale. E adesso chiaramente questa nuova ondata di calore si sta per abbattere nuovamente sul paese, stiamo vedendo gli effetti, che non sono solo sull'Italia, ovviamente sulla Toscana, quello che sta accadendo in Francia, quello che sta accadendo in Spagna, e con squadre speciali che vengono richiamate dall'intero paese in Spagna proprio per affrontare un rischio che viene considerato emergenziale, ma che è un rischio nuovo.
342-8104-111, anche per le vostre testimonianze e sollecitazioni. Ricordiamo, a Firenze nelle scorse settimane hanno scioperato i riders contro il caldo estremo e le basse paghe legate al cottimo, una situazione, quella dei riders, che non è contemplata nell'ordinanza regionale come categoria, fra le categorie che non vengono incluse e che dovrebbero trovare una considerazione, una presa in carico.
Sì, allora, intanto bisognerebbe che ci fosse una normativa che affronta questo tema, non appunto solo quando arriva l'ondata di caldo, che, come ci siamo detti anche in precedenza, ogni anno stiamo anticipando di un mese l'uscita dell'ordinanza, e tutta l'Italia va avanti a forza di ordinanze delle regioni, cioè serve un intervento strutturale.
Questo lo abbiamo ribadito più volte, ci torneremo, il contesto e il gap, diciamo, dal punto di vista legislativo e normativo. Dal punto di vista invece della quotidianità della risposta, è importante che il patronato si ponga a servizio anche di questo ambito, che non è così immediato anche nel tipo, no, di segnalazione e di malore.
Sì, allora, il colpo di calore intanto va definito come un infortunio sul lavoro nel momento in cui avviene in occasione di lavoro, e appunto non è detto che sia un infortunio di cui ci si rende conto immediatamente, perché magari ha delle conseguenze che si rivelano magari nel corso della giornata, anche magari nella serata dopo che uno ha finito di lavorare. Quindi se si accusa un malore di questo tipo e si è stati esposti a calore nell'atto lavorativo, è bene rivolgersi al pronto soccorso, denunciarlo come infortunio sul lavoro e poi rivolgersi immediatamente, nei giorni immediatamente successivi, al patronato per avere una maggiore tutela di questo infortunio.
In questa fase stagionale avete ricevuto
iniziamo a avere richieste di presa in carico, poi ovviamente va valutato il caso. Il primo consiglio è comunque sempre, nel caso in cui si verifichi un infortunio di qualsiasi tipo, fra cui anche il colpo di calore, di rivolgersi immediatamente al pronto soccorso e di identificarlo come un infortunio sul lavoro.
Non può essere non necessariamente così immediato, no, come visualizzazione. Il lavoratore e la lavoratrice deve sapere che questo è l'iter e sì, questa è la catalogazione, diciamo, del malore, che è un infortunio sul lavoro. Può essere certificato? Deve essere certificato.
Deve essere certificato come un infortunio sul lavoro, quindi tutti quelli incidenti violenti più o meno gravi che avvengono sul luogo di lavoro vanno denunciati immediatamente in pronto soccorso come infortuni sul lavoro. Già questo fa partire la tutela dell'infortunio, su cui poi noi come patronato possiamo intervenire per una maggiore tutela relativamente ai postumi, all'iter, alla durata del tempo in cui il lavoratore può astenersi dal lavoro, eventualmente se poi ci sono anche dei danni più gravi, per un riconoscimento di indennizi.
Importanti informazioni anche di servizio che vogliamo condividere nell'ambito di questa trasmissione, poi torneremo su le attività del patronato, ma chiudiamo questa pagina dedicata a caldo e sicurezza anche con quello che in avanti nella mobilitazione, nel lavoro quotidiano del sindacato viene portato avanti all'interno dei contesti lavorativi, con Filippo Sozzi, FIOM CGL, delegato alla sicurezza per la FIOM di Firenze, Prato e Pistoia, e prima ancora con Silvio Berlingeri, politiche del lavoro CGL Toscana, che abbiamo intervistato. Il caldo minaccia un lavoratore su 10 e nelle scorse settimane CGL e Greenpeace hanno inscenato una protesta, 3 statue di ghiaccio, un bracciante, un edile e un rider lasciati a sciogliersi sotto il sole. Cosa rappresenta tutto questo?
Rappresenta che il mondo del lavoro spesso e volentieri per la specificità di alcune mansioni non può avere degli accomodamenti ragionevoli che consentono la coesistenza di quelle temperature alla prestazione lavorativa. Ciò non di meno, anche se vi fossero degli accorgimenti, il tema è sia se vengono rispettati, se vengono pattuiti, se vengono accettati, perché altrimenti di fronte alla richiesta di variare l'orario di inizio della prestazione lavorativa o di avere una giusta compensazione per quanto riguarda le temperature, viene accettato il datore di lavoro come rischio e si rinuncia alla trattativa. Ritengo però che alcune caratteristiche del buon senso, mettiamola così, possano portare almeno i corpi intermedi a interloquire su quelle che possono essere le azioni minime da poter garantire a tutte le aziende e a tutti i lavoratori. Sullo specifico c'è un lavoro importante fatto dalla FIOM CGL di Firenze.
L'accordo che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in Confindustria e l'abbiamo sottoscritto proprio anche per vedere se c'era più sensibilità in un periodo caldo, con tutte e 3 le confederazioni, FIM, FIOM e WILM. Abbiamo sottoscritto questo accordo per far sì che questo accordo fosse, questo protocollo fosse lasciapassare per poi fare gli accordi sulle singole aziende, perché avere un accordo altisonante fatto da tutte e 3 le confederazioni sulla metalmeccanica, fatto in Confindustria, era un lasciapassare. Tant'è vero, noi adesso quando facciamo contrattazione nelle fabbriche e abbiamo l'interlocuzione con le aziende, proponiamo sempre questo accordo. Questo accordo parla un po' delle buone prassi in ordine di microclima aziendale. Ora, questo si parla di accordo sulle ondate di calore, ma non abbiamo solo il problema delle ondate di calore, noi abbiamo anche il problema del freddo, perché ci sono purtroppo ancora oggi capannoni obsoleti dove il lavoratore ha caldo di estate e freddo d'inverno. Quindi il nostro obiettivo è quello di sottoscrivere un accordo quadro sul microclima generale e sulle buone norme da ottemperare, da usare nelle aziende.
Il sistema produttivo, il sistema industriale non può più non tenere conto di un cambiamento che non è solamente stagionale, ma ha a che fare proprio con un cambio di paradigma anche dei tempi di lavoro.
Sì, infatti il problema è proprio quello. Il problema è che quando noi si va a porre il problema alle aziende e loro il primo come si dice dubbio che hanno è: ma la produttività come facciamo? Perché io devo pensare alla produttività. È lì che ci inalberiamo, perché per noi la garanzia di tornare a casa la sera dai propri familiari è imprescindibile. Quindi per noi c'è prima la sicurezza, anche perché noi, come gli diciamo sempre, se un lavoratore sta male a lavorare, suda, si sente poco bene, non è produttivo, quindi cioè non porta a niente quel sistema di ragionare, perché noi la prima cosa è quella che il lavoratore torni sano e salvo a casa, perché il colpo di calore o il freddo, gli sbalzi termici compromettono proprio la funzionalità degli organi. Chi ha patologie, magari anche leggere, che però sta a 40 gradi, poi esce, poi faccio un pensiero a quelli che lavorano nelle celle frigorifere, che hanno sbalzi termici forti, è invalidante per un lavoratore. Cioè succedano cose spiacevoli, purtroppo.
Ecco, e questo era Filippo Sozzi, FIOM CGL. Questi esempi rendono plasticamente quello che possono essere le difficoltà, le fragilità che poi si convertono in veri e propri infortuni e conseguenze sulla salute dei lavoratori, Stelloni.
Sì, questo ha molto a che vedere con la cultura, che è una cultura della sicurezza fortemente legalistica. Cioè noi nel nostro paese la cultura della sicurezza è storicamente legata alla responsabilità penale, alla paura della sanzione, alla necessità di dimostrare che di fatto si è fatto tutto il possibile, no? Quindi la domanda che si fanno anche le aziende è come essere in regola, anziché come affrontare queste tematiche. Questo vale in primis per la formazione, che viene fatta solo al fine di averla certificata e non per cambiare e intervenire sull'organizzazione del lavoro. Per questo gli accordi sono importanti.
Cristina Moriconi, ragionavamo sull'accordo sul microclima, che sarebbe fondamentale, e non ci sono infortuni solo per il caldo ma anche per il freddo, anche questo è bene evidenziarlo.
Sì, non solo infortuni, ma andrebbero valutate sul lungo periodo anche per esempio delle malattie professionali, perché chi è esposto continuamente per esempio a sbalzi termici può vedere il verificarsi di malattie che si instaurano nel tempo, e quindi su questo sono anche nuove malattie professionali magari che vanno fatte emergere. Quindi se ci sono anche qui dei lavoratori che ritengono di aver sviluppato delle patologie proprio per l'esposizione a un microclima che non è tutelato e non è ottimale, è bene che si rivolgano a noi anche per verificare se delle patologie che hanno sviluppato possono essere considerate patologie o malattie professionali o comunque patologie da lavoro.
Stelloni, cosa rappresenta il patronato Inca nella gamma davvero di risposte che il sindacato dà ai lavoratori e alle lavoratrici?
Beh, il patronato è un pezzo importante dell'organizzazione sindacale, perché dà quelle tutele che devono essere garantite in determinate condizioni, oltre a tutta l'attività che viene fatta sulle pensioni, sulle NASPI, oggi nel caso di disoccupazione, fornendo anche tutta una serie di informazioni a quei lavoratori che perdono il lavoro. Ma nel caso degli infortuni e delle malattie professionali, dobbiamo dire che la Toscana è una delle regioni dove vengono denunciate anche più malattie professionali, dove vengono riconosciute più malattie professionali nel paese. Quindi vuol dire che il nostro patronato in primis fa un lavoro che sostiene e tutela i lavoratori anche dopo il lavoro.
Morricone, è un dato che non deve allarmare, ma deve far riflettere sull'acquisizione di consapevolezza che sta crescendo rispetto alle malattie professionali.
Sì, certo, sicuramente. Allora, il fatto che in Toscana ci sia vengono denunciate annualmente, il dato del 2025 è sopra le 16.000 malattie professionali denunciate, non è un dato che deve allarmare, deve allarmare di più in altre situazioni, anche in altre regioni importanti, importantissime dal punto di vista produttivo, industriale, eccetera, in cui c'è invece una minor consapevolezza, una minor coscienza della possibilità di denunciare e far emergere le malattie professionali. Le malattie professionali emergono perché ci sono, perché lavorando purtroppo intervengono delle patologie da lavoro che si sviluppano nel tempo. Il lavoro che si fa in Toscana ormai da tanti anni, perché è un percorso ormai che viene da 20 anni, insomma c'è una coscienza che sta passando e è passata fra i lavoratori e le lavoratrici di quantomeno venire a chiedere se una patologia che hanno sviluppato può avere un'origine professionale. È anche un discorso di tutela, perché comunque i lavoratori e le lavoratrici, tramite datori di lavoro, mensilmente pagano all'INAIL un contributo proprio per il riconoscimento di un'eventuale tutela assicurativa, ma anche un indennizzo dal punto di vista assicurativo. Quindi è in qualche modo un risarcimento anche, no, che è previsto nel momento in cui a causa del lavoro si sviluppano delle patologie.
Possiamo fare una fotografia rispetto a quali sono le principali richieste che i lavoratori vi fanno e in evoluzione rispetto al panorama anche di tipologie lavorative, se ci sono delle novità a cui voi dovete in qualche modo adeguarvi nella risposta?
Allora, diciamo che al momento nelle denunce di malattia professionale sono preponderanti le denunce che riguardano tutto l'aspetto osteoarticolare. Anche perché sono le malattie su cui si è aperto dai primi anni 2000 alla possibilità di avere un riconoscimento, c'è stata anche una battaglia per avere un riconoscimento di queste tipologie di malattie. Sono purtroppo in aumento anche i tumori professionali, su questi bisogna anche lavorare secondo me meglio in generale, quindi purtroppo chi si trovasse anche in una situazione di una malattia oncologica è bene che si vada a indagare se è una malattia che può essere stata legata ad esempio a esposizione a sostanze, perché su questo stiamo puntando e mettendo l'attenzione. Perché laddove si vede una crescita di certi tipi di malattie è bene che si intervenga e anche si vada avanti, insomma, no? con le denunce, proprio per farle emergere come malattie professionali. E poi una grande frontiera che riguarda sicuramente anche tutto il terziario avanzato è lo stress da lavoro correlato.
Stress da lavoro correlato, che sarà protagonista di una delle puntate di un ciclo di podcast che è abbinato, diciamo, a queste trasmissioni di approfondimento Voci di Sicurezza, che vi anticipiamo andrà in onda a partire dall'autunno prossimo. Abbiamo pochi minuti, Stelloni, prossima puntata, poi ci ritroveremo a settembre e proseguiremo con testimonianze e riflessioni. Gli elementi, i dati che registra il patronato sono utilissimi per il sindacato poi per analizzare come cambiano anche i bisogni all'interno del mondo della sicurezza sul lavoro.
Sì, sono utilissimi e ci mettono nelle condizioni di aggiornare anche la nostra contrattazione, cioè il nostro intervento, quello che facciamo sulla Regione Toscana. Per esempio, in questi ultimi anni la Regione Toscana ha finanziato dei corsi per la sicurezza aggiuntiva, non quella obbligatoria, nelle aziende, che ha iniziato molto lentamente e poi invece ha preso via. E lo stesso accade con gli accordi. In più, ovviamente, noi trasferiamo anche sul livello nazionale tutta una serie di informazioni e di elementi che poi aiutano anche loro ad intervenire sul piano legislativo.
E dunque un ulteriore tassello di approfondimento, conoscenza e condivisione con il pubblico di Controradio tramite Rischio Zero, la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ognuno di noi, riguarda tutti e tutte, non possiamo girarci dall'altra parte, perché davvero non solamente per la cronaca ma anche per quelli che sono gli strumenti importanti da mettere in campo a partire dalla prevenzione dobbiamo parlarne, creare spazi di condivisione e testimonianza. Rischio Zero è la seconda puntata di un ciclo che potete ascoltare e condividere a partire da controradio.it, visibile anche sui nostri canali crossmediali. Io ringrazio Cristina Moriconi, patronato Inca CGL, per essere stata con noi, e la segretaria CGL Toscana Monica Stelloni.
Grazie.
E concludiamo con un'informazione, un aggiornamento che ha a che fare sicuramente con il mondo del lavoro ma anche della sicurezza, perché ci segnalavano una nube di fumo che si vedeva dallo Smannoro. I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno infatti intervenendo dalle 8:20 di questa mattina in via Pratese per un incendio che sta interessando un edificio industriale per la produzione di pellami. Sul posto autobotti, autoscale, carro aria, in attivazione anche altre risorse. L'incendio sta interessando il secondo piano dell'edificio. Sul posto è richiesto un intervento preventivo anche di un equipaggio sanitario e dell'ARPAT. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi spazi informativi. Grazie per essere stati con noi, rimanete su Controradio.
Rischio Zero, la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGL Toscana. We'll be right back.